E siamo giunti allo spazio delle voi che sapete di oggi, ci ha raggiunto anche Barbara Tartari. Buon pomeriggio Barbara.
Buongiorno a te Lucia, buongiorno anche alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
E oggi parliamo di un tema recentissimo, ovvero parliamo di copyright e intelligenza artificiale, perché la recente sentenza della Corte tedesca che ha riconosciuto, diciamo, una violazione del diritto d'autore da parte di OpenAI, segna un punto di svolta nel rapporto tra intelligenza artificiale e produzione culturale. Una vicenda che riapre, mette al centro proprio delle domande cruciali, delle questioni cruciali: chi possiede le parole, le immagini, le melodie, insomma tutto ciò di creativo su cui si addestrano i modelli di intelligenza artificiale, e fino a che punto l'innovazione può spingersi senza sconfinare nell'appropriazione creativa.
Hai ragione Lucia, è un tema importante di cui abbiamo anche già parlato in passato, ma ogni evento, diciamo, che cambia delle modalità che riguardano la produzione attraverso l'intelligenza artificiale aggiunge, come dire, dei pezzettini. Quindi anche questo è un passaggio importante, perché obbliga a ripensare non solo i confini giuridici del copyright, ma anche quelli dell'autorialità stessa. Dunque, le macchine possono imparare dalla cultura umana senza copiarla? E quali responsabilità quindi ricadono sui grandi operatori tecnologici e per riflesso anche su chi utilizza quotidianamente i loro strumenti? Quindi tante questioni che si aprono, e questa sentenza, come dire, ci offre uno spunto di riflessione in più, con i nostri ospiti naturalmente.
Certo, abbiamo ospite Alessandro Longo, giornalista specializzato in nuove tecnologie e direttore di agendadigitale.eu. Buon pomeriggio anche a lei.
Buon pomeriggio.
E naturalmente un benvenuto e un buon pomeriggio anche al responsabile della Suisa per la Svizzera italiana, Stefano Keller. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Io partirei con una domanda per Alessandro Longo. Magari può aiutarci anche a mettere, diciamo, i puntini sulle i sulla vicenda tedesca. Possiamo riassumere brevemente per i nostri ascoltatori che cosa è successo e perché questa sentenza appunto segna un punto di svolta?
Sì, il Tribunale di Monaco ha condannato OpenAI, che sappiamo è l'azienda americana che fa ChatGPT, ecco, per violazione dei diritti d'autore nell'addestrare questo chatbot, insomma, addestrare il chatbot, l'intelligenza artificiale. Sostanzialmente quello che ha detto il Tribunale di Monaco è che è stata memorizzata la proprietà intellettuale che adesso è detenuta dagli autori che stanno sotto GEMA, no? Questa società di diritti. Quindi il chatbot, per poter essere chatbot, per essere addestrato a creare quindi anche dei testi musicali, ha dovuto memorizzare ciò che è stato fatto da altri autori umani. E questa memorizzazione è una violazione del diritto d'autore, perché era priva di licenza, ha bisogno di avere una licenza, quindi il chatbot, così come anche un qualsiasi, non lo so, un'azienda che vuole riprodurre la musica ha bisogno di una licenza, una radio, ecco, certo, per esempio, così anche il chatbot ha bisogno di una licenza per riprodurre la musica, per riprodurre un testo, in quanto lo può fare solo se ha memorizzato le opere umane. Questa è rivoluzionaria come sentenza, perché in America invece altre sentenze dicono che questo addestramento dell'intelligenza artificiale in realtà non è una memorizzazione, è trasformativo, quindi un utilizzo trasformativo, si usa questo concetto, per cui in realtà non ci sarebbe per loro violazione del diritto d'autore, per noi in Germania e in Europa a quanto pare sì invece.
E per quanto riguarda la Svizzera italiana, in particolare Stefano Keller, questo meccanismo che ci spiegava Alessandro Longo è valido? Dunque basta che si parli di trasformazione e non c'è nessun diritto, diciamo, da riconoscere alle fonti che ci consentono questa modifica, questa elaborazione?
Sì, analogamente come GEMA in Germania, anche noi abbiamo fatto causa a diversi service provider che forniscono servizi gratuiti a pagamento di AI generativa, sulla stessa base, diciamo. Lo scopo è quello di poter avere una giurisprudenza per poter fare chiarezza su un contesto legislativo che non è ancora molto chiaro, mm-hmm. Per poter poi chiamare alla cassa chi utilizza la proprietà intellettuale per fare, come detto, l'addestramento, il training di questa intelligenza artificiale. E poi, diciamo, c'è il problema, oltre a tutto quello che è l'accumulazione dell'informazione che hanno bisogno questi cervelloni, questi computer, per poter poi generare, tra virgolette, quindi reinterpretare un output a partire da questa base, c'è poi il problema ancora di quello che viene generato, mm-hmm. e quindi capire se questo automaticamente è tutelato anch'esso dal diritto d'autore o è possibile farlo in futuro.
Certo.
Una tematica alquanto complessa, però ecco, lo scopo principale è diciamo senz'altro quello di ottenere attraverso queste sentenze una giurisprudenza, una base per poter chiamare alla cassa chi utilizza dei contenuti tutelati dal diritto d'autore per generare dei servizi a pagamento.
Certamente, è anche diciamo un tema recente, perché soltanto negli ultimi anni si parla di OpenAI e di questi modelli di apprendimento. E voglio fare una domanda proprio a Alessandro Longo in tal senso. Si parla spesso di apprendimento per quanto riguarda OpenAI, ChatGPT e tutti gli altri server di intelligenza artificiale. Ecco, ma qual è il confine oggi tra apprendimento di un modello oppure riproduzione illecita?
Beh, questo è quello che appunto le sentenze stabiliranno. Non penso le norme, perché le norme ci mettono tanto tempo, quindi forse arriverà prima la giurisprudenza a dire che, e potrebbe dirlo in modo diverso a seconda del paese, a seconda dell'Europa o degli Stati Uniti, ecco, a dire se effettivamente quello che sta facendo l'intelligenza artificiale di nuovo è un'opera trasformativa, un po' come un essere umano, no? Che ha letto tantissimi libri e fa un romanzo, ha ascoltato tantissime canzoni e fa la sua canzone, che certo risente dell'ispirazione di Fabrizio De André o di Elton John, però è qualcosa di nuovo, perché c'è dietro la creatività umana. Però anche nel caso delle canzoni poi c'è qualcuno che può dire qui ci sono troppe note simili a quella canzone famosa, adesso devi pagare, e quindi anche lì il confine è sottile. Però secondo una visione tecnologica delle cose, che poi la visione di OpenAI, è sempre un uso trasformativo, cioè dietro una creatività simile a quello dell'essere umano. Quindi non rompeteci le scatole, detto in parole povere, fateci fare i nostri chatbot. Mm-hmm. Invece c'è poi un'altra visione, che è quella dei detentori di diritto d'autore, ma anche insomma di molti giuristi, secondo cui in realtà c'è una forma di plagio, una copia, quindi non è un essere umano il chatbot, l'intelligenza artificiale, ma è una macchina che fa quello che fa, può fare quello che fa, solo perché effettivamente copia, anche se lo fa in una maniera nuova, in una maniera diversa rispetto alla riproduzione semplice, però non introduce nulla di nuovo, semplicemente riesce a dare una parvenza di novità, ma è tutta basata su materia già fatta, coperta da diritto d'autore. Quindi questo è un grande discrimine che non riguarda solo la musica, riguarda anche la tutela dei diritti degli editori, dei giornali. Notizia di ieri, proprio di ieri, la Commissione Europea ha aperto un'indagine su Google con l'accusa antitrust, con l'accusa che Google sta penalizzando gli editori con la sua intelligenza artificiale. Effettivamente molti editori sul web hanno perso tanto traffico, certo, a causa dell'intelligenza artificiale di Google, quindi insomma ne va della sopravvivenza anche del giornalismo.
Glück auf. Der Steiger kommt. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet. Schon angezündet. Tief im Westen, wo die Sonne verstarrt, ist es besser, viel besser als man glaubt. Tief im Westen, tief im Westen,
chance. Du hast einen Pulsschlag aus Stahl. Man hört ihn laut in der Nacht. Du bist einfach zu bescheiden. Dein Grubelgold.
Questo è proprio Bochum di Herbert Grönemeyer, uno dei brani esempio presi dalla corte di Monaco come trattati illecitamente da OpenAI.
Abbiamo fatto molte riflessioni in questa prima parte del nostro Voi che sapete. Vorrei ritornare su una questione che abbiamo sollevato poco fa, cioè di come arrivino prima le sentenze della giurisprudenza rispetto alle normative che mettono, diciamo, dei paletti quando nasce qualcosa di straordinario come appunto l'uso dell'intelligenza artificiale, di tutte queste piattaforme. Quindi vorrei chiedere a Stefano Keller, secondo lei non è un percorso sbagliato, comunque rischioso? Non sarebbe più efficace pensare prima ad una normativa che possa coprire le varie eventualità dall'uso di una piattaforma di questo genere, quindi in questo caso tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale, o è una cosa normale che prima parli la giurisprudenza, con la conseguenza che ogni paese ovviamente ragionerà a modo proprio?
Allora, nell'introduzione dell'innovazione tecnologica è ormai la prassi diffusa, essendo estremamente difficile trovare una legislazione uniforme, la possibilità di uniformare i vari contesti legislativi, e poi in ogni caso sarebbe comunque possibile magari spostare dei server in paesi dove questa legislazione non viene applicata, e di conseguenza vado in Transnistria, sposto i server in Transnistria e non ho nessuna legge sul diritto d'autore, penso di poter fare quello che voglio. Di conseguenza, con questi grossi internet service provider, analogamente come per le piattaforme social, dobbiamo dimostrare di fronte alla giurisprudenza, di fronte al tribunale, che c'è un utilizzo illecito o è stata inglobata, utilizzata della musica per l'allenamento, per il training di questi grossi cervelli, di queste grosse banche dati, per poter poi fornire un servizio all'utente finale. E quindi il problema è che tutta l'opera tutelata dal diritto d'autore che è stata utilizzata per andare a foraggiare questo grande cervellone, questa grande macchina, database, è chiaramente una questione legata all'autorizzazione o meno. Io posso essere d'accordo o meno di dare ad OpenAI i testi dei miei brani. Se li pubblico io è un conto, ma se li prendono loro senza richiedere la mia autorizzazione, giustamente noi come Suisa dobbiamo far valere i diritti degli autori.
Certo. C'è un altro aspetto davvero interessante secondo me in questa vicenda, ed è quello della responsabilità, perché il giudice ha assegnato la responsabilità direttamente a OpenAI, respingendo l'argomento secondo cui la responsabilità in realtà ricadrebbe sugli utenti e su quelle persone che immettono i testi proprio in questi modelli. Ecco, Alessandro Longo, alla luce della sentenza, come dobbiamo ridefinire la responsabilità delle piattaforme di intelligenza artificiale?
Beh, la responsabilità, o forse insomma possiamo dire la necessità che queste piattaforme paghino qualcosa, riconoscano qualcosa ai diritti, agli eventuali diritti d'autori, necessiterà un percorso lungo. Non sappiamo effettivamente quante sentenze ci vorranno, o anche quanti accordi. Questa è un'altra possibilità, quello che stiamo già vedendo. Universal, per esempio, ha fatto due accordi molto importanti con due aziende che producono, che hanno servizi di intelligenza artificiale che produce musica, appunto. E questi due accordi importanti permettono di creare un sistema appunto di licenze, è una partnership per cui Universal e tutti insomma i diritti associati hanno una parte dei ricavi di queste aziende di intelligenza artificiale, quindi qualcosa sta già succedendo, da una parte ci sono delle sentenze, da una parte ci sono anche negoziazioni tra aziende chiaramente di copyright e aziende di intelligenza artificiale, ma ci sono già i primi accordi, quindi è possibile che già fra un anno, fra qualche mese la situazione sarà diversa. Al momento il fenomeno sembra andare verso una qualche forma di compromesso probabilmente tra le parti, la pirateria totale non può esistere, questo è ovvio, non sappiamo però quanto valore riusciranno le aziende di copyright a tenere a sé, se poi risulteranno in qualche modo perdenti da questa sfida oppure no. Le aziende di musica, le varie major almeno, sono riusciti a fare molti soldi grazie allo streaming, quando in passato invece da internet ricevevano soltanto danni. Certo. Quindi non sappiamo, magari in futuro andrà bene anche sull'intelligenza artificiale.
Parallelo è subito fatto, quello che è stato il processo di digitalizzazione e di smaterializzazione della musica è passato altrettanto attraverso prima a una proibizione, a Napster, a un'eliminazione dal mercato di chi deteneva o chi aveva diciamo iniziato come pioniere questa attività di digitalizzazione della musica, ad arrivare oggi a una situazione di mercato dove si è regolamentato, si sono trovati degli accordi economici per cui tutto avviene sotto una forma legale oggi come oggi.
Certo. Paolo Keller, a questo proposito, la posizione della Suiza, appunto, nel nostro territorio della Svizzera italiana, a che punto è dal punto di vista legislativo? Che prospettive ci sono, diciamo, per proteggere in qualche modo il diritto d'autore qui nella Svizzera italiana?
No, noi siamo già confrontati con diversi artisti e autori di brani musicali che scrivono e compongono musica con l'ausilio di diversi strumenti, tra cui anche l'intelligenza artificiale. Di conseguenza si tratta di definire un attimo quant'è l'intervento umano e quant'è la proporzione a un'opera creata alla partecipazione di una macchina, di un algoritmo. Però è già oggi possibile depositare un'opera parzialmente realizzata con l'ausilio dell'intelligenza artificiale.
Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, 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 oh. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo. Oh, 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 oh. Was das zwischen uns auch ist, Bilder, die man nie vergisst. Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht.
Atemlos durch die Nacht di Helen Fischer, un altro brano citato nella sentenza della corte tedesca. Stefano Keller, si andrà probabilmente verso un modello di licenza tra gestori di diritti, proprio come la GEMA e le aziende di intelligenza artificiale. Ecco, secondo lei è un approccio questo fattibile, plausibile anche in Svizzera?
Sì, senz'altro il vero problema con i grandi internet service provider, come è stato il caso anche delle piattaforme social, è riuscire a chiamare alla cassa questi grossi colossi che sono abituati a realtà come quella statunitense a non rispondere di niente a nessuno e quindi di fare loro un po' le regole del mercato, cosa che in Europa cerchiamo di non permettere e di conseguenza cerchiamo di normativizzare, di regolamentare dei settori dove, che altrove sono purtroppo completamente liberi.
Certo. Alessandro Longo, secondo lei, ecco, questa sentenza come cambierà in Europa appunto proprio nel breve termine come i cantanti oppure comunque gli autori di testi musicali si approcceranno a questo mondo?
È probabile che la sentenza incoraggi qualche altra causa, però anche qualche altro accordo, ecco perché le due cose vanno a braccetto. È facile che adesso saranno incoraggiati altri a denunciare anche in altri ambiti, magari penso appunto all'editoria, un tema che mi tocca molto da vicino ovviamente, certo. Però sappiamo che quando un'azienda sa che può perdere una causa, che cosa fa? Beh, o negozia, e questo probabilmente fa piacere alla parte che riceve i soldi, però non fa avanzare la giurisprudenza, oppure arriva a un accordo quadro, un qualche accordo che può servire anche ad altri. Gli accordi di licenza, ad esempio, possono fissare un qualche standard de facto, per cui alla fine si avranno produzioni di intelligenza artificiale solo con un accordo alle spalle, almeno per quanto riguarda i grandi, i big, appunto OpenAI e altre aziende simili. Può ancora esserci e forse sarà quasi inevitabile che ci sia l'esistenza di piccoli servizi di intelligenza artificiale, diciamo così, pirata, che continueranno a produrre musica o anche altro senza pagare niente a nessuno, ma ancora così è nel caso del download di musica pirata, lo sappiamo, però è marginale e alla fine insomma si è raggiunto un equilibrio interessante anche per il copyright.
Stefano Keller, stiamo parlando, in realtà vorrei farla tutte e due questa domanda, ci stiamo concentrando sulla giurisprudenza, quindi su quello che saranno le conseguenze dopo le prime sentenze appunto che andranno a giudicare cosa è legale e cosa non lo è. Però faccio questa ipotesi, questo scenario, è possibile che con l'aumentare delle sentenze, degli obblighi che vengono imposti alle società che riguardo questi diritti d'autore si possa fare una marcia indietro sull'uso dell'intelligenza artificiale o è uno scenario praticamente impossibile secondo voi, Stefano Keller?
No, penso proprio che la tecnologia si fermerà di fronte a
non si ferma mai.
del Tribunale di Monaco, nel senso noi si cerca di fare gli interessi di chi scrive, compone musica, quindi di chi fa della creazione la propria professione. La tecnologia oggi come oggi è vista spesso come una grande minaccia per chi scrive, compone, anche giornalisti, anche per la letteratura. Rappresenta in realtà, come è stato la digitalizzazione della musica, un'opportunità per ampliare ulteriormente determinate tipologie di fruizione, per creare della musica in quantità ancora maggiore. Alla fine, diciamo, è il consumatore finale che decide se l'intelligenza artificiale, la qualità che verrà prodotta in futuro attraverso la AI, sarà tale per cui avrà successo sul mercato. Siamo noi consumatori che lo decideremo.
Certo.
Però secondo la tecnologia in sé in quanto tale non è una minaccia, è uno strumento che va in parte regolamentato adesso sulla questione per esempio del data mining, su quello che è l'accumulazione di dati, e in parte diciamo rappresenta delle opportunità gigantesche.
Certo, il confine è spesso molto labile, appunto le conseguenze possono essere...
Soprattutto si fa veramente molta fatica quando c'è l'avvento di una nuova tecnologia a vederne i risvolti positivi.
Certo.
Spesso si vedono subito le minacce e si rimane quasi anche un po' accecati da quello che sono le possibili conseguenze dell'avvento di una nuova tecnologia.
Certo, questo appunto fin dagli albori appunto delle dell'avvento della digitalizzazione, delle nuove tecnologie.
È vero,
ma anche per la macchina, poi la sostituzione dell'uomo, diciamo, già
diciamo che
con l'avvento della industrializzazione c'era già questo discorso.
È un tema, quello del progresso, che insomma portiamo avanti da secoli, dalla rivoluzione industriale forse, con dei risvolti oggi dal punto di vista digitale molto specifici, ecco, del settore.
Stefano Keller...
Anche con un potenziale.
Sì. No, prego.
No, anche evidentemente quanto sono più grossi i rischi, tanto più grande anche il potenziale di spostare, diciamo, quella che è l'attività umana su un piano più evoluto, più interessante,
certo,
e non quello di una realizzazione di cose più che la macchina può sostituire semplicemente.
Certo. Stefano Keller, c'è un altro aspetto davvero interessante anche che riguarda sia la sentenza tedesca sia però anche alcune cause che la Suiza Digital ha promosso in passato, ovvero quella di rendere pubblici dati relativi ai ricavi e all'uso della musica su determinate piattaforme, su appunto OpenAI, server di intelligenza artificiale. Ecco, dal punto di vista giuridico, quanto è realistico imporre questi obblighi di trasparenza su questo tipo di piattaforme, sia social che di intelligenze artificiali?
Sì, no, come dicevo all'inizio, anche noi abbiamo promosso delle diverse procedure in Germania, sia a dei motori, diciamo, dei contenitori di social media, delle piattaforme, sia per dei fornitori di servizi di OpenAI, di analoghi, diciamo, a OpenAI, per poter arrivare poi a redistribuire agli autori, gli aventi diritto, le musiche. Però è estremamente difficile questo quando, per esempio, dei social media non ci forniscono l'elenco di quelle che sono le fruizioni,
certo,
del materiale tutelato dal diritto d'autore che viene ripostato, utilizzato sulle piattaforme.
Uh-huh.
E questo è il grossissimo problema nostro, che non si tratta solo di chiamare questa gente giustamente a rispondere della fruizione di materiale tutelato dal diritto d'autore, ma di poterle poi ripartire anche i proventi ed arrivare agli aventi diritto.
Certo. Alessandro Longo, siamo quasi in chiusura di trasmissione, ma c'è anche un aspetto che non abbiamo ancora toccato, ovvero quello che il Tribunale ha ritenuto che gli output, cioè i testi di canzoni generati da ChatGPT, provino che il modello ha incorporato i testi protetti, ovvero ha chiesto, diciamo, delle prove proprio a ChatGPT. Ecco, quanto è solida questa prova o questo tipo di prove?
Ecco, questa prova rischia di essere soggetta però a diverse interpretazioni a seconda del giudice, a seconda anche della giurisprudenza e della normativa valida in quel paese, perché effettivamente a seconda di come la si vede, l'intelligenza artificiale ha incorporato nel suo training questo contenuto oppure l'ha trasformato, quindi torniamo al problema iniziale, perché questi... una cosa che pochi forse sanno, il grande pubblico, queste sono delle scatole oscure, noi non possiamo guardarci dentro a trovarci David Bowie, ecco, semplicemente. È un codice che ha trasformato il prodotto iniziale, non se ne trova più traccia, si riesce a capire che c'era soltanto dal suo comportamento, poi... finale, si riesce a capire che effettivamente è stato utilizzato un certo contenuto, forse sì o forse no. Quindi obiettivamente il giudice ha preso una posizione molto interessante,
certo,
Totalmente in controtendenza rispetto al passato, quindi vedremo che succede con altre sentenze.
Ma un'ultima chiusa provocatoria, se si chiede a ChatGPT se è colpevole di plagio, lui si ritiene colpevole oppure innocente?
Ci hanno provato, dice di no, ma questo è ovvio.
È stato addestrato per negare.
Quello che è stato fatto effettivamente dai legali di GEMA in Germania è stato chiedere in varie forme, dirette e indirette, a ChatGPT di OpenAI se conosce le canzoni o può elencarvi i testi delle canzoni di Grönemeyer, per esempio,
che abbiamo ascoltato.
Questi testi no, Esatto, non sono pubblicati dall'autore direttamente e un servizio di intelligenza artificiale mi fornisce tutti i testi di questi autori, chiaramente vuol dire che questi testi sono stati inseriti nella memoria di queste banche dati.
Certo.
E questo è l'esercizio che è stato fatto per riuscire a vincere.
Insomma, si smaschera da solo.
Un tema davvero, un tema davvero interessante che di sicuro toccheremo anche in futuro. E ringrazio i nostri ospiti. Alessandro Longo, grazie mille per essere intervenuto.
Abbiamo perso Alessandro Longo, ma lo salutiamo. E naturalmente un ringraziamento, un saluto a presto anche a Stefano Keller.
Grazie a voi, buona giornata.
Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren und der nasse Asphalt bebt wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ich seh ihr noch lange nach, seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen Winzchenpunkt verloren.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.